SBS Italian.
Storie di altri tempi.
Ben ritrovati a una nuova puntata di Storie di altri tempi, la nostra serie in cui raccontiamo le vite eccezionali di personaggi del passato. Come sempre con me c'è Lorenzo Sant'Angelo. Ciao Lorenzo.
Ciao Davide, buongiorno a tutti.
Allora, quest'oggi noi parleremo di un personaggio che in realtà non ha vissuto la sua vicenda umana nel passato lontano. È un personaggio quasi contemporaneo. Soprattutto appartiene al nostro mondo, non tanto al nostro mondo mio e tuo professionale, quello dei media, ma al mondo, insomma, all'interno del quale la maggior parte anche dei nostri ascoltatori è cresciuto, il mondo della televisione. Ma lascio a te, Lorenzo, il compito di presentare questo personaggio.
Sì, parliamo quest'oggi di una storia che è stata in realtà molto molto popolare ai tempi, una storia che si conosce anche perché sono stati fatti molti film, serie TV a riguardo, molte trasmissioni televisive ne hanno parlato. Parliamo di Enzo Tortora. Enzo Tortora è stato un grandissimo conduttore televisivo. Negli anni Ottanta era il più popolare insieme a Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Corrado, direi. Erano i quattro conduttori più importanti d'Italia. E beh, la sua carriera, la sua grandissima carriera è stata a un certo punto interrotta da una vicenda molto grave, ma ci arriveremo più tardi.
Sì, perché la storia di vita di Enzo Tortora non è soltanto una storia di successi in quell'epoca post-pionieristica della televisione italiana, ma è anche una storia che parla di giustizia. Che cos'è la giustizia? Che cos'era la giustizia nei tempi in cui Enzo Tortora, appunto, era uno dei più popolari personaggi italiani? E che cosa significa essere colpevoli o innocenti? Perché Enzo Tortora, a un certo punto della sua vita, si trovò accusato di crimini tremendi e l'Italia si spaccò fra innocentisti e colpevolisti.
Come al solito, Davide, partiamo dall'inizio. Enzo Tortora nasce a Genova il 30 novembre del 1928. E da giovane comincia subito a suonare, faceva il percussionista in delle compagnie musicali e sembrava che la musica potesse essere la sua strada. Poi però cambia idea perché dopo aver conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Genova ed aver lavorato per alcuni spettacoli con Paolo Villaggio, entra in Rai a 23 anni. Il 26 dicembre del 1953 Tortora si sposò a Rapallo con Pasqualina Reillo, dalla quale ebbe la figlia Monica. La coppia però si separò già nel marzo del 59. La prima apparizione video di Enzo Tortora risale al 1956 in Primo Applauso e in quell'occasione Tortora faceva il valletto di Silvana Pampanini. Le sue prime trasmissioni di grande successo andate in onda nella seconda metà degli anni 50 furono Telematch e soprattutto Campanile Sera, in cui era spesso inviato esterno. Insieme a Silvio Noto condusse nel 1957 anche il programma Voci e Volti della Fortuna, gara musicale che era all'epoca abbinata alla lotteria di Capodanno e che negli anni successivi diventerà famosissima in Italia con il nome di Canzonissima.
E arriviamo al 1959, quando all'apice della sua prima notorietà almeno, Enzo Tortora si trova a presentare il Festival di Sanremo. Sembra irrefrenabile la sua ascesa, ma tre anni dopo, nel 1962, all'improvviso viene licenziato dalla Rai. Le ragioni del suo allontanamento dalla Rai furono che durante uno dei suoi programmi, il grandissimo Alighiero Noschese fece un'imitazione del politico Amintore Fanfani. Imitazione che non sarebbe piaciuta alla dirigenza Rai e al mondo politico che sosteneva quella dirigenza. È facile capire quindi come fosse necessario un capro espiatorio e come questo capro espiatorio potesse essere trovato in Enzo Tortora.
Amintore Fanfani è stato un personaggio politico importantissimo, personaggio di spicco della DC e ovviamente, come hai detto tu, la RAI non poteva accettare all'epoca questo tipo di imitazioni. Quindi Tortora passò 3 anni alla televisione svizzera in cui presentò il programma Terzo Grado. Nel 1964 sposa Miranda Fantacci e da questa unione nascono le figlie Silvia e Gaia, anche lei oggi giornalista. Dopo questi 3 anni di esilio in Svizzera, alla televisione svizzera, torna in Rai e dal febbraio 1965 fino al 1969 conduce la Domenica Sportiva, rivoluzionando il format e rendendolo uno dei programmi più visti in Italia. Nel maggio del 65 conduce la prima edizione dello storico Giochi Senza Frontiere e lui fu il primo presentatore italiano.
E arriviamo al 1969. Il ritorno in Rai per Enzo Tortora si è rivelato essere trionfale, tant'è che proprio in quegli anni non solo la Domenica Sportiva, ma anche altri programmi come il gioco a premi Bada come parli e il quiz Il Gambero, condotto alla radio, avevano fatto di lui una star. E improvvisamente, come era avvenuto anni prima, un nuovo licenziamento in tronco da parte dell'ente radiotelevisivo italiano. La ragione questa volta va ritrovata in un'intervista che il conduttore televisivo aveva rilasciato al settimanale Oggi, in cui definiva la RAI come un jet colossale pilotato da un gruppo di boy scout che si divertono a giocare con i comandi. Insomma, Enzo Tortora ha voluto esprimere la sua opinione senza filtri e la cosa ha avuto delle conseguenze, forse anche maggiori di quelle attese dal conduttore. Bene, questo è un qualcosa che sfortunatamente rivedremo anche nelle successive vicende della vita di Enzo Tortora. A quel punto iniziò a lavorare per alcune emittenti private e come giornalista scrive per quotidiani come La Nazione e Il Nuovo Quotidiano.
E quell'intervista ad Enzo Tortora costa 7 anni di allontanamento dalla RAI. 7 anni perché nel 1976, con la riforma che permette alla RAI di politicizzarsi, alcuni personaggi importanti tornano in RAI, tra questi sulla socialista Rete 2, che oggi ovviamente è RAI 2, tornano Dario Fo ed Enzo Tortora. Beh, se il primo ritorno in Rai, come abbiamo raccontato, fu trionfale, il secondo fa proprio la storia della nostra televisione, perché nella primavera del 1977 il presentatore genovese assunse la conduzione di Portobello. Portobello, ideato anche da lui, è stato uno dei programmi televisivi più importanti della nostra storia, riuscendo a raggiungere addirittura 26 milioni di spettatori, che all'epoca rappresentavano circa il 47% dell'intera popolazione.
Ma che cos'era Portobello? Un fenomeno di costume, ma in realtà si trattava di una televisione che non esisteva ancora e che sarebbe poi diventato l'archetipo di quella che è la televisione verità e il varietà dei successivi anni Ottanta. E Portobello era sinonimo di Enzo Tortora.
Ma alle 4 del mattino di venerdì 17 giugno 1983 la storia di Portobello e la carriera di Enzo Tortora si interrompono, perché Enzo Tortora viene arrestato dai carabinieri di Roma per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico, accuse gravissime. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni dei pregiudicati Giovanni Pandico, Giovanni Melluso e Pasquale Barra, legato a Raffaele Cutolo. Raffaele Cutolo è stato un rappresentante importantissimo della Camorra e della Nuova Camorra organizzata.
Ma che cos'è la Nuova Camorra organizzata? Si tratta di un'organizzazione criminale di stampo camorristico e quando parliamo di Camorra parliamo di un'area geografica legata alla Campania e alla zona del Napoletano. Dicevo, un'organizzazione criminale costituita negli anni 70 e guidata da Raffaele Cutolo. L'organizzazione si ingrandì enormemente agli inizi degli anni 80, coinvolgendo tutti gli altri clan della Camorra in una serie di sanguinosissime guerre. Questo prima di essere spazzata via e soppiantata da quella che viene definita la nuova famiglia. Ma prima che questo avvenisse, la nuova camorra organizzata dominava quel contesto criminale. E lo dominava dal carcere, dove si trovava Raffaele Cutolo, detto il Vangelo. E lo dominava nelle strade, dove i membri di questa organizzazione erano legati da dei giuramenti di carattere quasi esoterico. Infatti Raffaele Cutolo aveva voluto disegnare la nuova organizzazione come se fosse una società magica e segreta, con dei rituali, una mitologia, addirittura dei riferimenti pseudo-religiosi. Ma dietro questa facciata c'erano gli affari criminali, dagli appalti ai traffici di armi e di droga, le minacce, gli omicidi, i rapimenti. E come tutte le organizzazioni criminali, fra i suoi esponenti ci saranno anche dei pentiti. Ecco, alcuni dei pentiti della nuova camorra organizzata erano tra gli accusatori di Enzo Tortora.
Sì, e quindi Davide, contro tutto questo che improvvisamente Enzo Tortora si trova a combattere. In tutto arrivarono ad essere 19 i pentiti che accusarono Tortora e si contarono anche 13 false testimonianze, tra cui quella del pittore Giuseppe Margutti, già pregiudicato per truffa e calunnia, e di sua moglie Rosalba Castellini, i quali dichiararono addirittura di aver visto Tortora spacciare droga negli studi di Antenna 3. Ma gli elementi oggettivi, di fatto, si fondavano soltanto su un'agendina trovata nell'abitazione di un camorrista, Giuseppe Puca, detto O Giappone, sulla quale c'era scritto appena un nome che inizialmente appariva essere quello di Tortora, con a fianco un numero di telefono. A seguito di una perizia calligrafica, il nome risultò non essere quello del presentatore, bensì quello di un tale Tortona, e nemmeno il recapito telefonico scritto a fianco al nome risultò appartenere al presentatore.
Sì, Lorenzo, oggi noi sappiamo che le testimonianze erano false, sappiamo della perizia calligrafica, sappiamo anche i motivi per i quali i pentiti e gli accusatori avevano fatto il nome di Tortora. In alcuni casi era stato per una antipatia e una forma di strana vendetta personale verso una persona con cui non avevano in realtà mai avuto veri contatti. In altri casi, come per quanto riguarda il pittore e sua moglie, era per cercare di trovare una forma di pubblicità per se stessi. In altri casi ancora si trattava di persone incarcerate che cercavano degli sconti di pena attraverso le loro testimonianze. Come dicevo però, questo nel giugno del 1983, quando Enzo Tortora fu arrestato, non era conosciuto né dal pubblico né tantomeno dagli esponenti del mondo della stampa e dello spettacolo. Nelle ore e nei giorni successivi l'arresto di Enzo Tortora, le reti televisive della RAI mandarono in onda quasi ininterrottamente le immagini del conduttore in manette. Tortora fu attaccato nell'ambiente giornalistico, furono anche pubblicate delle storie che oggi chiameremmo fake news perché non supportate da fatti, ma semplicemente da voci, dicerie. E poi le fughe di notizie. Le dichiarazioni dei pentiti vennero pubblicate in toto sui giornali e molti editorialisti puntarono il dito verso Tortora e verso la sua persona, ancor prima di andare a vedere in che cosa le accuse consistessero. L'Italia iniziò subito a dividersi, come spesso è capitato, in innocentisti da un lato e colpevolisti dall'altro. E anche qui il giudizio delle persone si basava principalmente sulla simpatia o antipatia del personaggio. I fatti, ancora una volta, non c'entravano nulla.
Qualcuno iniziò a difenderlo, non proprio dall'inizio, ma presto, e furono soprattutto giornalisti importantissimi della storia del nostro paese, come Enzo Biagi, Giorgio Bocca ed Indro Montanelli. Loro si schierarono, e soprattutto Biagi, che addirittura mandò una lettera al Presidente della Repubblica.
E anche perché di lì a poco iniziarono a diffondersi i primi dubbi sull'impianto generale dell'indagine da parte della magistratura che aveva colpito Tortora, ma in realtà aveva una portata ben più ampia. Infatti quello di Tortora fu soltanto uno di 856 arresti eseguiti contemporaneamente in 33 province italiane tra Bolzano, Palermo e addirittura in Sardegna. Fra gli altri destinatari più o meno noti degli ordini di arresto c'erano il presidente della squadra di calcio dell'Avellino, Antonio Sibilia, terroristi di opposte fazioni come Pierluigi Concutelli e Sante Notarnicola, addirittura il bandito Vallanzasca, e poi politici del nord e del sud. Eppure i primi dubbi iniziarono a emergere quando, dei 350 primi arrestati nell'ambito di questa inchiesta, 200 furono subito liberati, senza nessuna accusa a carico. E allora, dopo le fughe di notizie, iniziarono a arrivare le notizie vere e proprie, e le schiere di coloro i quali iniziarono a difendere Enzo Tortora si allargarono.
Sì, anche perché, in realtà, come abbiamo detto prima, Enzo Tortora fu coinvolto in questo caso soltanto per due motivi. Abbiamo già citato il nome sull'agendina, che poi si rivelò fasullo, non era il suo nome. L'altra questione, che fu decisiva peraltro per l'arresto, fu a causa di alcuni centrini provenienti dal carcere in cui era detenuto Giovanni Pandico, il primo degli accusatori di Enzo Tortora. Il Pandico aveva mandato alla redazione di Portobello questi centrini per essere venduti all'asta. In questo modo funzionava la trasmissione. La redazione li smarrì, non si trovavano più questi centrini, e quindi Enzo Tortora scrisse personalmente una lettera a Pandico per scusarsi, e fece inviare oltretutto anche un assegno di rimborso dal valore di 800.000 lire. Ecco, questo era l'unico collegamento reale tra Enzo Tortora e la Camorra. Peccato che fosse una sciocchezza, qualcosa che non aveva nulla a che fare con le incredibili accuse che venivano fatte al presentatore. Peraltro, Pandico risultò essere schizofrenico e paranoico, e crebbero quindi in lui sentimenti di vendetta verso Tortora a causa di questi centrini, ed iniziò a scrivergli tantissime lettere che assunsero pian piano un carattere intimidatorio, anche a scopo di estorsione. Ciò nonostante, intendo, nonostante la pochezza dei fatti, Tortora venne condannato e restò inizialmente un anno in carcere. Poi venne eletto deputato al Parlamento europeo nelle liste del Partito Radicale, che ovviamente sostenne le sue battaglie. Nel settembre dell'85 Tortora fu condannato a 10 anni di carcere, principalmente per le accuse di altri pentiti. Nel dicembre dell'85 si dimise da europarlamentare e, rinunciando all'immunità parlamentare, andò agli arresti domiciliari. Questo, Davide, fece capire molte cose a chi lo accusava, probabilmente anche nell'opinione pubblica, perché se lui fosse stato veramente colpevole non avrebbe mai rinunciato all'immunità parlamentare. Avrebbe ovviamente preferito scappare, approfittarne, non finire in galera. Invece lui rinunciò all'immunità ed affrontò il processo. Il 15 settembre dell'86 Tortora fu assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di Napoli. I giudici smontarono in 3 parti le accuse rivoltegli dai camorristi, per i quali iniziò ovviamente un processo per calunnia. Tortora fu dunque definitivamente assolto e poté tornare a fare il suo mestiere.
È difficile capire come sia stato possibile che Enzo Tortora potesse essere giudicato colpevole. In molti hanno puntato il dito verso il vecchio sistema della giustizia italiano, poi riformato nel corso degli anni successivi, appunto al caso Tortora. Un sistema della giustizia fortemente sbilanciato in favore dell'accusa, dei pubblici ministeri. E soprattutto un sistema con un alto grado di discrezionalità nel giudicare l'imputato, nel giudicarne anche i valori umani e morali. E in questo Tortora non aiutò se stesso, perché con la sua solita schiettezza, ricordate quel famoso articolo che lo fece cacciare dalla RAI in cui parlava dei vertici dell'azienda? Ecco, con la stessa schiettezza si presentò in aula, diretto, senza filtri. Secondo alcuni giornalisti fece di tutto per dimostrarsi antipatico addirittura, per esempio ricusando i giudici napoletani perché non si fidava di loro e concludendo la sua difesa con questa frase: «Io grido, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento. Io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi».
Ed è quindi il 20 febbraio del 1987 che finalmente Enzo Tortora può tornare in TV e ricomincia proprio dal suo Portobello, da una delle trasmissioni più popolari della nostra televisione. E l'inizio della sua trasmissione, la prima frase da lui pronunciata, è entrata un po' negli annali, perché Tortora iniziò dicendo: «Dunque, dove eravamo rimasti?» Purtroppo però Tortora si ammala, Tortora non stava bene, quindi riesce a fare pochi mesi di Portobello e ancora qualche puntata di una nuova trasmissione intitolata Giallo, ma purtroppo muore a 59 anni la mattina del 18 maggio 1988 a Milano, stroncato da un tumore polmonare. Davide, credo sia ancora molto importante ricordare questa storia nominata il caso Tortora, ma non solo il caso Tortora, bisogna ricordare lui e la forza che ha avuto per combattere qualcosa di molto più grande di lui, nonostante il successo e nonostante la popolarità di cui godeva. Fu travolto da uno scandalo incredibile e da accuse tremende, come abbiamo già avuto modo di dire. È importante per noi ricordarlo e ricordare in questa epoca di fake news, come hai già citato tu, che certe volte bisogna fare molta, molta attenzione a cosa si scrive, a cosa si dice ed anche a cosa si pensa, perché l'opinione pubblica massacrò Tortora senza averne alcun diritto.
E per tanti personaggi della storia e delle nostre storie, spesso diciamo, non sono morti invano. E questo è anche il caso di Enzo Tortora, anche se insomma dire questo nulla toglie al dolore che quelli che lo hanno amato hanno provato e provano tuttora. Però davvero la vicenda umana e processuale di Enzo Tortora ha portato qualcosa per tutti noi. Innanzitutto è stato proprio durante quei giorni del dibattito sulla sua colpevolezza o innocenza che è nato un movimento, quello del garantismo, che in Italia ha permesso davvero di guardare alla giustizia in un modo diverso, considerare la colpevolezza di qualcuno soltanto se provata e non basandosi esclusivamente su un'intuizione, un pensiero, un giudizio epidermico o un nome scritto male su un'agenda. Ma soprattutto ha lasciato dietro di sé il ricordo di un uomo che ha toccato molte vite, le vite dei suoi telespettatori e le vite dei suoi colleghi. Un ricordo che traspare nelle parole di tanti giornalisti, autori, fra di loro Leonardo Sciascia, che ne ha voluto ricordare la vicenda umana attraverso i suoi scritti. Come hai detto tu, Lorenzo, Tortora morì a 59 anni nel 1988 nella sua casa di Milano. E proprio a Milano, al cimitero monumentale e tumulato, nella zona ospitante quelli che una targa definisce cittadini noti e benemeriti. Tra le sue disposizioni nel testamento vi fu quella di porre le sue ceneri in una cassettina assieme a una copia del libro di Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame, nell'edizione con prefazione proprio di Leonardo Sciascia. Una scelta non casuale, perché il libro di Manzoni è uno dei primi casi documentati di giustizia ingiusta in Italia. La cassettina con le ceneri di Tortora, però, non è stata tumulata in una delle cellette, bensì nella parte centrale, in vetro, di una particolare colonna spezzata di marmo. Una colonna che riporta inciso, sulla sua parte inferiore, un epitaffio, opera ancora una volta di Leonardo Sciascia. Un epitaffio che recita queste parole: che non sia un'illusione.
Dici la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.